Era il 10 di giugno 2015 quando questa opera ha visto la sua prima esecuzione assoluta a Roma, presso la Chiesa del Gesù. Si tratta della Messa di Papa Francesco, composta dal grande Ennio Morricone, che qui ascoltiamo appunto in un contesto forse meno conosciuto ai più che, rispetto chiaramente a quello del cinema. E nel giorno della scomparsa di Papa Francesco, e per parlarci di questo lavoro, ma anche di altri diciamo argomenti legati alla relazione tra Papa Francesco e Ennio Morricone, abbiamo, chi meglio di lui, il nostro Alessandro De Rosa, che saluto. Buongiorno Alessandro, ciao.
Ben trovato Claudio, ben trovati a tutti, eccoci.
Allora, dimmi qualche cosa su questa composizione, come nasce, come è articolata e quali sono, diciamo, i rapporti e i legami con le forme, diciamo, tradizionali del passato.
Guarda, questa messa, diciamo, Morricone ci arrivò tra il 2013 e il 2014 senza poche esitazioni, nel senso che lui stesso mi raccontava, ve lo leggo, che così è carino saperlo proprio dalle parole del maestro. È vero, certo. Fu la prima messa, nonostante da molti anni mia moglie Maria mi chiedeva di scriverne una. Poi nel dicembre del 2012 mi imbattei in padre Daniele Libanori, un gesuita che spesso incontro la mattina presto quando vado a comprare i giornali. Prima mi informò che nel 2014 sarebbero ricorsi i 200 anni della ricostruzione del suo ordine, quello dei gesuiti. Poi mi chiese espressamente di scrivere una messa per l'evento. Precisò che non avevano a disposizione denaro per pagare la commissione. Fu un gesto che apprezzai perché me lo disse subito, senza aspettare che io glielo domandassi esplicitamente, cosa che la mia timidezza mi impediva. Pensai che si sarebbe trattato sicuramente di un'esecuzione importante e di qualità, caratteristiche che mi stimolarono ancora di più. Però, come ti ho già raccontato, fui subito chiaro: sarò sicura di averla scritta soltanto quando l'avrò finita. E in effetti fu un viaggio piuttosto travagliato. Perché tutte queste esitazioni? Perché sentiva il peso di dover fare qualcosa di estremamente, di una grossa qualità, di approcciarsi, dedicare questa messa al Papa Francesco era qualcosa che lo intimidiva in qualche modo, e ci fu un po' la convergenza di tante situazioni. Cioè, da un lato c'erano i 200 anni della ricostruzione di questo ordine, che erano quelli dei gesuiti. Lui aveva musicato nel 1985 Mission, e Mission vedeva proprio nei fatti storici che il film racconta lo scioglimento dell'ordine dei gesuiti, proprio in, diciamo, un po' semplificando, in seguito a quella spartizione del Sud America tra i colonialisti spagnoli e il colonialismo portoghese, c'erano di mezzo anche i gesuiti. Inizialmente i gesuiti vengono mandati in Sud America per aiutare questo avvicinamento, no, di queste popolazioni locali alla vera fede, no, quella che ovviamente ritenessero fosse l'unica fede possibile. Ecco, e pian piano però questi gesuiti, alcuni, iniziano a non seguire più tanto gli ordini della Chiesa, che alla fine decide di chiudere proprio questo ordine. Pertanto Morricone aveva collaborato in questo film in cui l'ordine veniva destituito, l'ordine dei gesuiti. Qui c'erano i 200 anni dalla riapertura di questo ordine, quindi c'era un fatto storico. Inoltre mi raccontò Morricone che proprio in quel momento, in quei giorni, Benedetto XVI abdicò, quindi un fatto storico preciso che lui non interpretò come una coincidenza, ma come qualcosa che lo aiutò a pensare che forse avrebbe dovuto dedicare una messa a un papa. Prima non ci pensava realmente, perché questo papa aveva proprio scelto il nome Francesco e poi era proprio un gesuita. E in più aveva Maria che ogni giorno glielo diceva da diversi anni, e quindi si mise a lavorarci. Ci mise a lavorarci, e ci sono tantissimi echi della storia, no? Come un po' in tutto il Morricone, soprattutto il Morricone assoluto, che, come tu dicevi Claudio, conosciamo meno. Lui stesso mi diceva, qui parlava di una sorta di eco del passato che arriva al mio presente continuamente, no? E qui in questa messa, ad esempio, lui valuta il luogo per cui scrive, quindi si reca nella Chiesa del Gesù, che poi tra l'altro era proprio vicino a casa sua, prende i tempi dei riverberi, ad esempio, quindi inizia a scrivere una musica pensando a dei BPM, a dei tempi, dei movimenti che rispettino e vengano esaltati, quindi gli echi e le risonanze che il luogo per cui scrive, diciamo, valorizzino, insomma, quello che lui sta scrivendo. Quindi è tutto pensato in relazione al luogo, si potrebbe veramente parlare di una sorta di musica architettonica, no? Musica scritta per quella specifica architettura. E in più sceglie ovviamente un organico pieno di ottoni, come abbiamo sentito, che si legano molto a dei suoi amori, no? In particolare alla Sinfonia dei Salmi di Stravinsky e a tanti altri lavori, insomma, del passato. Quindi in particolare sfrutta il canto tipo responsoriale, quindi della proposta e della risposta, no? Anche stereofonica, che appunto nello sviluppo della polifonia nasce proprio nelle cattedrali così grandi che offrono quella riverberazione, e costruisce la sua messa, di cui qui abbiamo ascoltato il Kyrie, che è molto interessante perché quella è la parte della messa in cui il Signore abbia pietà, no? È l'invocazione che in fondo esprime un po' anche il dolore, il rammarico di aver peccato in qualche modo, no? Che anticipa il gloria, e noi sentiamo questa ostinazione da parte della questa pulsazione, questo incedere così costante, così anche duro, se vogliamo, no? Di questa percussione. Abbiamo sentito i timpani, abbiamo sentito anche il movimento degli ottoni, che imprime un grosso rigore. Ecco, per Morricone questo è un senso interiore, non solo estetico, che a cui attinge per scrivere, no, questa messa, no, è proprio qualcosa che lui ha dentro di sé. Per lui, molto spesso lui si è definito un monaco benedettino, perché ha lavorato tutta la vita sempre con grande dedizione, no? Con grande fede in quel rapporto organico con le cose, no? Giorno per giorno, quasi rituale, no? E qui noi lo sentiamo, questa ostinazione che, anche che attraversa il dolore, che porta però forse a una conquista di qualcosa che ha più valore, infatti si arriverà al gloria.
Thank you.
molti ascoltatori, molti tra di voi che non conoscono l'Ennio Morricone legato alla musica, per così dire, assoluta, quella extra cinematografica, forse saranno rimasti stupiti nell'ascoltare questa enorme qualità del grande maestro romano. Abbiamo ascoltato il Gloria dalla sua messa di Papa Francesco e ne stiamo parlando con il nostro Alessandro De Rosa. Come forse molti di voi sapranno, è sicuramente uno dei più grandi esperti al mondo dell'opera di Morricone, anche autore di un importante volume Inseguendo quel suono, tradotto in più di 10 lingue in tutto il mondo. Alessandro, io so che tu eri tra l'altro alla prima, no? Come dicevamo prima, avvenuta alla chiesa del Gesù. Esatto, il 10 di giugno del 2015. Ti volevo chiedere, Ennio Morricone e Papa Francesco si sono mai incontrati?
Sì, adesso ci arrivo a questo incontro. Infatti, guarda, ricordo con grande tenerezza quel giorno, perché fu una giornata incredibile. Tra l'altro abbiamo sentito qui questi echi, no? Proprio che degli ottoni, con il delay praticamente che si crea nella chiesa, sì. Anche e tra le risposte, destra-sinistra, tra le navate. Quindi è proprio questo, è quella musica architettonica di cui parlavamo prima, diciamo, per l'architettura che Morricone realizza. Mi ricordo che quando finì la messa, io ovviamente non ebbi modo di salutare in quel momento il maestro, ma non passarono che forse mezz'ora e mi chiamò per sapere quali erano le mie impressioni, ma soprattutto su questo Gloria, a cui lui teneva tanto. Si incontrarono anche con Papa Francesco, ma non quel giorno, il Papa non riuscì a venire per via di un altro impegno, ma si incontrarono in Vaticano prima, e ve lo racconto proprio dalle parole di Morricone, che mi raccontò questa cosa. Ci vedemmo in Vaticano, ci guardammo a lungo senza parlare. Mi sembrava che il pontefice stesse attendendo che io gli raccontassi della mia composizione. Così gli mostrai la prima pagina della partitura. Una linea affidata ai corni e trombe costituiva il braccio verticale della croce, mentre quello orizzontale era composto dal brusio dei cori. Infatti, se noi adesso non abbiamo il tempo, ma per chi ci ascolta, se poi la recupera magari anche su YouTube o da qualche parte, questa messa inizia proprio con dei cori, un brusio, sì. E poi a un certo punto si sentono delle specie di colate verticali fatte dagli ottoni. Questa, se uno guarda la partitura, lui realizzò proprio delle croci e lo fa per 3 volte a simboleggiare la Trinità. Lui ricordava quanto questo momento fu toccante, perché per lui era stata una grossa emozione, per Morricone, che scoppiò, sì, a piangere a un certo punto. Quindi lui ha incontrato il pontefice e quindi c'era stata veramente una relazione importante. Tra l'altro, quando il maestro venne a mancare il 6 luglio del 2020, sì, il Papa Francesco chiamò Maria, la moglie di Ennio, e le portò conforto in questa telefonata che Maria non dimentica. Quindi si creò un rapporto sincero, insomma, ecco.
Sì, certo. Alessandro, senti, vorrei tornare al discorso legato alla meravigliosa colonna sonora di Mission, no? E quindi alla relazione, se vogliamo, anche tra queste due composizioni. Ne abbiamo parlato tante volte, io e te personalmente, sul fatto che Mission avrebbe dovuto vincere l'Oscar, cosa che invece non è avvenuta per ragioni diverse, ma soprattutto Ennio Morricone sceglie di concludere la messa di Papa Francesco proprio con alcune note dei bellissimi temi ricorrenti nella colonna sonora di Mission. Come mai ha compiuto questa decisione di concludere in modo così stupefacente con un tema che noi conosciamo tutti?
Sì, effettivamente questa specie di outro, di finale, no? È un po' esterno alla messa, ma in qualche modo si lega alla sua storia con il movimento dei Gesuiti, che, come dicevamo, no? Era stato destituito in seguito a quei fatti raccontati da Mission, semplificando molto la storia, e venne ricostituito in quei 200 anni che questa messa pure andava a festeggiare, no? Quindi lui realizzò questo finale in re maggiore, e lui stesso dice: il coro è identico, ma le parole sono diverse. L'orchestra inoltre interviene con degli inserti originali diversi da Mission, gli archi si muovono in maniera differente. Quindi ritornò su questa idea perché il tema di Mission è uno su tutti, no? Il dubbio di fede anche di padre Gabriel e della sua posizione, no? Un dubbio esistenziale che lo stesso Morricone sperimentò nella sua vita facendo il compositore del cinema e volendo essere un compositore totalmente diverso da quello del cinema, cioè il fatto di riuscire a trovare il posto per se stessi riuscire a raggiungere l'altro con equilibrio e in una relazione d'amore vera, no? Nel film Mission viene citata in un certo momento la lettera di San Paolo che scrive ai Corinzi, dove viene citato la fede, la speranza e l'amore, no? Le tre componenti della, diciamo così, della retta dottrina e via dicendo, ma è l'amore la cosa più importante di tutte.
Certo.
Ecco, è questo collegamento con l'amore che Morricone, per Morricone è importante, ed ecco anche perché questo, vi ricordate nella scena finale del film, c'è quella quel superstite, quel povero bambino, no, dei Guaraní, che alla fine tra il candelabro, un crocifisso e un violino, sceglie il violino, ecco, la musica come strumento di amore. Morricone crede in questo ed è questo che realizza nella messa. E questo, diciamo, concludo perché immagino che dovremmo finire, è il messaggio anche, se vogliamo, più alto di Papa Francesco. Personalmente ricordo con grande amore appunto alcune sue parole, in particolare la funzione dell'amore nell'aprire sempre la porta contro ogni ideologia. E mi colpiva molto questo modo di Papa Francesco di parlare, e avevo modo qualche tempo fa di avere una sua lettera che finì poi nella prefazione di un libro dell'amico Giovanni Caccamo, che si chiama Il Manifesto del Cambiamento.
Sì.
Dove il Papa esortava proprio alla possibilità di cambiare il modo di cambiare. Diceva ai giovani: state attenti, non cambiate solo perché siete annoiati, non avete nient'altro da fare, in un certo senso, ma cambiate con la volontà veramente di cambiare. State sempre attenti in questo processo di cambiamento. Un grandissimo insegnamento. Quindi, ecco, il ricordo di Papa Francesco, oltre che di questa messa, si conclude proprio con il brano giusto, un bel re maggiore.
Certo, grazie tantissimo Alessandra De Rosa, e noi concludiamo proprio con l'ascolto del finale della messa di Papa Francesco di Ennio Morricone. Grazie.
Grazie mille a te, ciao.
Thank you.
Questo era il bellissimo finale, gli applausi del pubblico che era intervenuto in quel 10 giugno 2015 alla prima della messa per Papa Francesco di Ennio Morricone, appunto scritta in onore e in omaggio a Papa Francesco. Era la Chiesa del Gesù di Roma con l'Orchestra Roma Sinfonietta, il nuovo coro lirico sinfonico romano, il coro Petrassi. E grazie ancora a Alessandro De Rosa per questa sua bella testimonianza sulle relazioni intercorse tra Papa Francesco e appunto lo stesso Ennio Morricone.